Possiamo parlare un po' del fatto che negli ultimi anni vediamo sempre più messaggi da parte degli atei contro Dio.
Sì, è
Cioè,
vero.
una cosa, mi ricordo quando anni fa incontravi atei qua e là che hanno deciso di respingere Dio, ignorare Dio, non credere in Dio, ma tutto si fermava lì, loro vivevano da atei e basta. Oggi invece vedi online come una crociata contro Dio. Cioè fanno incontri per parlare contro Dio, convincere altri che Dio non esiste. E questo non era prima. È sorprendente. Perché succede questo?
Succede perché le chiese si vergognano di Gesù. I predicatori, ci sono quelli della Pachamama, poi ci sono i cattolici pecorelle che subiscono, però sono colpevoli di accettare un Pachamamo, dovrebbero seguire Gesù. E poi ci sono i protestanti del Vangelo di Prosperità, i predicatori. E le pecorelle protestanti sono evangelici, sono pecorelle, Dio li ama, però certi loro predicatori sono lì ad adorare i soldi. Tu sei andato a evangelizzare ieri con Adriano, no? Hai incontrato, stavi evangelizzando le persone che si sono rivelate poi di essere cristiani anche loro, così
Sì,
evangelici, così. Che
evangelici.
è successo? Ci raccontavi.
Sì, che loro 3-4 mesi fa sono usciti fuori da una chiesa,
Congregazione, chiesa.
che erano Vangelo di Prosperità.
Vangelo di prosperità, voi sapete, io arpeggio spesso su questo.
E chiedevano sempre soldi, l'edificio non era mai finito, lo volevano fare
È
sempre più
come la torre di
grande.
Babele che non è mai finita.
Lo voleva fare sempre più grande, sempre più costoso, sempre più bello, sempre più.
Bella scusa per accogliere, per scocciare tutti quanti, ma gente anche fratelli, anche poveri che pagare, sai, un edificio, si
Infatti, sì,
scherza.
hanno detto questo che ci dava fastidio, che tutti dovevamo contribuire, anche quelli che non potevano contribuire, eravamo, tra virgolette, obbligati,
Ti
subliminal.
ricordi a proposito di edifici, Arad, lì in Romania, che c'era questo benzinaio con un edificio grandissimo, che c'erano un centinaio di finestre intorno, e c'era un benzinaio. Io mi sono fermato lì così a testimoniare, a evangelizzare un po'. E mi diceva, dicevo, io dicevo, cazzo, mai visto un benzinaio così con un edificio con 50, 70, 80, insomma un sacco di finestre c'erano. Dice, sì, stanno facendo un hotel, stanno facendo un hotel. Ah, è interessante, perché lo stanno facendo proprio qui al benzinaio? Dice, perché questo benzinaio è cominciato, doveva essere una chiesa. Hanno raccolto soldi da tutte le parti in Occidente, in Italia, in Germania, hanno raccolto un sacco di soldi. Però poi si sono messi a litigare e invece di fare una chiesa hanno fatto un benzinaio e ciao. E l'edificio ormai è stato fatto e lo stanno tramutando in un albergo. Capito? Avanti. E questo qui è la cosa triste di troppe chiese oggi.
Sì,
Comincio sul piede giusto.
e hanno detto che loro non volevano uscire dalla chiesa perché era la loro chiesa, però il Signore li parlava su Lot, uscire da Sodoma, Lot uscire da Sodoma, però loro ancora avevano paura di uscire.
Perché poi ti affezioni ai fratelli, no?
Sì, e un giorno dal pulpito il pastore ha detto, oggi sento di dire. Non so per chi sarà questo messaggio, perché è un messaggio molto strano. Però il Signore ti dice, come Lot devi uscire, però il messaggio è molto strano che devo dare, però chissà per chi sarà. E loro hanno capito che erano per loro. Il Signore ha fatto anche al
Quindi
pastore.
questo si è sparato sui piedi?
Sì,
Finalmente ha indovinato una predica giusta?
Sì, però diceva, no, non è che voglio dare questo messaggio, però è molto
No, per
forte.
niente. E infatti ha perso, quanti sono usciti?
Al fin. Come trentina di persone.
30
E
sono
sì, e
usciti.
si
Bello,
incontrano in case.
grazie
E noi abbiamo detto
Gesù.
quando li abbiamo incontrati, grazie Gesù,
Benedetti
questo la
voi,
via.
questa è la vera chiesa.
Sì.
Senza questi soldi, soldi, soldi per fare l'edificio. La scusa. Che poi la gente non va più, l'edificio rimane ai pelandroni predicatori. Povere pecorelle. Che noia predicare di soldi in continuazione. Praticamente la Bibbia dice il loro Dio è il denaro. Questi pelandroni, più che predicare Gesù.
Quindi
Guarda, tu
parlavamo
dicevi
di.
che adesso gli atei stanno predicando contro Dio.
Sì, stanno facendo come delle crociate contro Dio.
Infatti abbiamo parlato di questo con Angela, qui nella casa. E questo che volevo dire, che abbiamo proprio notato come certi famosi atei, come per esempio Odifreddi, Zichichi lo chiama, sai, il scienziato Zichichi, che litigano
sì.
sempre questo,
sì.
lo chiama Odio Freddo, cioè è uno
Odio Freddo?
Così lo chiama, perché questo qui è un, non è solo un ateo, non si capisce se è un ateo o un satanista, perché i satanisti oggi sono camuffati, fanno finta che sono atei, una categoria rispettabile, no? E con la scusa che sono atei, però predicano contro Dio, è una crociata contro me, fai la guerra contro un Dio che non credi, che non ami,
sì,
che
sì.
secondo te non c'è, non crede alla resurrezione, e dedicano tutta la vita a predicare contro un Dio che non credono. Pazzesco. Insomma, fanno conferenze nelle quali il soggetto semplicemente è contro Dio. Allora, possiamo anche vedere come in modo disinvolto, diciamo, usano edifici di chiese anche, cosiddette sconsacrate, per la riunione. Questo qui l'ho visto che predicava in un edificio che era chiaramente una chiesa, con tutte le panche allineate, e naturalmente ormai il cristianesimo è mezzo morto, sono vuoti questi edifici. E allora questo qui l'affitta per quattro noccioline e usa la chiesa contro Dio. Quello che era l'edificio di chiesa.
Quindi lo scopo è di allontanare la gente da Dio?
Questo è il suo scopo, è lo scopo di altri come lui. No, non sto qui a fare troppi nomi perché non voglio pubblicizzare, diciamo, gli anticristo. Cioè, praticamente usare l'edificio che era una chiesa è uno schiaffo in faccia a quei credenti nominali che si rifiutano ancora adesso di portare la salvezza di Gesù ai perduti. E veramente siamo nell'era della chiesa mezza morta di Laodicea, vedi Apocalisse capitolo 3. Dio ci chiama a evangelizzare gli atei come Odifreddi. Dio ama anche loro, e anche loro Gesù è venuto a salvare. Faccio il suo nome perché di solito non faccio mai nomi, però lui fa il nome di Gesù, il nome di Dio, per criticarli, per attaccarli, e permetti che faccia anche il tuo nome, chiedo scusa. Guarda, Angelo, ti ho dato qualche scrittura sul soggetto. Vai,
sì.
Vuoi andare dalla prima, secondo Pietro?
Sì,
credo.
Ce l'ho. Secondo Pietro 3, verso 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Secondo Pietro 3, verso 9.
Quindi preghiamo che anche questi di freddi si converta prima della morte.
Preghiamo, amen. Sì.
Gli atei sono gli eroi, si presentano come eroi questi atei, quando predicano.
Ah, in queste conferenze?
In queste conferenze loro hanno capito tutto, loro hanno capito che Dio ha torto, Dio non c'è, Gesù ha torto, solo loro hanno ragione. Credono nel nulla e hanno ragione. Gesù, Dio è amore, Gesù crede nell'amore, Gesù è venuto in amore e lui ha torto. Insomma, gli atei sarebbero i campioni. Che combattono contro Dio e Cristo, che secondo loro Dio sarebbe il villano, il colpevole di ogni male. Poveri ciechi, cosa faranno quando saranno in piedi davanti a Dio? I loro diplomi e lauree non gli serviranno più niente. Vedranno Dio con il paradiso da una parte e l'inferno dall'altra parte, e Dio lì nel mezzo a giudicarli. Apocalisse 20.
Sì.
Tu hai messo... qui ci ho fatto un piccolo Photoshop, l'hai messo sulla radio?
Sì, questo del giudizio di Dio.
Ecco.
Sì.
Ecco, vabbè, vuoi leggere le scritture sulla foto?
Apocalisse 20 da 11 a 15.
Sì, stralci. Non leggiamo tutte le scritture perché non c'ho tempo, però leggiamo sempre le principali. Voi poi ve le studiate con calma.
Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita.
E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Quindi non per grazia di Dio, grazia di Gesù. No. Giudicati per le loro opere. E se qualcuno, verso 15, non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Descrivi la foto, Angelina, per i fratelli.
Apocalisse 20 da 11 a 15. vediamo due foto. Da una parte c'è il paradiso e l'inferno. La gente nel paradiso, tutti in bianco, che sono felici, lodano il Signore. E poi la gente nell'inferno che soffre nelle fiamme. E dall'altra parte c'è una foto con un grande trono, una figura grande, luminosa sul trono.
Che è il Signore.
E tante, tante persone davanti al trono che stanno aspettando il giudizio. E dice, i libri furono aperti.
Alleluia, alleluia. Alleluia.
E tutti dovranno apparire davanti al trono di Dio, compreso Odifreddi e tutti.
Sì, il signore Odifreddi dovrà andare a spiegare a Dio perché il Dio di amore sarebbe villano e lui l'ateo anticristo, pro aborto, pro perversioni sessuali, per il pensiero, la dottrina di queste cose, perché lui sarebbe nel giusto e perché Dio nel torto, che lo vada a spiegare a Dio in quel giorno. E allora, eppure l'amore di Dio, dico io, è stato dimostrato sul Calvario. Ma loro dicono di non credere, non ci credono, perché dicono, oh, non so chi ha scritto la Bibbia. È come quel marito che crede nell'adulterio, dice, ma i comandamenti dicono di non farlo. Ma non sappiamo chi ha scritto la Bibbia. Intanto fammi divertire con l'adulterio. Vai, 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 tranquillo. La Bibbia dice, nessuno lo fermi al malvagio. Nessuno. Apocalisse 22 dice, chi è malvagio, continui. Chi è abominevole, continui. Chi è ingiusto, dice Apocalisse 22, continui. Chi è giusto, continui. Chi è cristiano, continui. Cioè Dio è lì a vedere cosa faremo con i nostri talenti. Cioè anche se le profezie della Bibbia dimostrano la salvezza e la resurrezione di Cristo, lo dimostrano, questi atei purtroppo non le studiano quelle profezie, perché loro dicono che sono liberi pensatori. Non siete liberi, siete in prigione. La strategia del diavolo è semplice. Il diavolo non cerca di difendersi, ma fa credere agli atei che lui neanche esiste. E quindi accusare Dio di ogni peccato suo, ogni male, ogni ingiustizia nel mondo che è del diavolo. Lui si rivolge, cioè un po' come i nazisti, no? Facevano quello che facevano e davano la colpa agli altri. Cosa fa l'America? Va a provocare la Russia, dice colpa della Russia. Strangola la Russia con tutta la NATO tutto intorno, è colpa della Russia. La Russia vuole invadere tutta l'Europa e tutta l'Africa. Capito? Così fa il diavolo. La cosa spaventosa è che Dio li lascia fare. Questo fa paura a loro. E questo sarà, Dio li lascerà fare fino al giorno del giudizio. Dio ha dato a ciascuno di noi in questa vita un talento, almeno uno. Di più, ma uno almeno l'ha dato a tutti, anche alle capre, anche agli indemoniati, a tutti l'ha dato, un talento. Va bene, è il talento della nostra vita. La Bibbia ci dice che solo alla fine Dio ci chiederà conto a tutti noi, a ciascuno di noi, per quale scopo lo abbiamo usato questo talento, per la gloria di chi? Per chi abbiamo costruito? Per il regno di Dio o solo per il mondo senza Dio? Angelina, Ebrei 9:27.
Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Ebrei 9:27.
Sei sicuro che dice una volta sola, Angela?
Una volta sola, dice.
Non c'è scritto reincarnazioni?
No.
Almeno un milione di volte?
No,
reincarnati.
È scritto giudizio.
Una volta uno scarafaggio, una volta un topo, una volta un serpente, una volta un ricco straricco, una volta un mendicante, una volta un lebbroso. Milioni di reincarnazioni, dice il signor Buddha e i signori dei Hindu.
Dio ci liberi.
E dove sono le dimostrazioni, le prove? Gesù ha portato centinaia di prove, dimostrazioni, profezie adempite, miracoli compiuti. Sì, però non sappiamo chi ha scritto. E allora per quale accidente di un motivo usi la matematica? Ah, perché quella... ma non sai chi l'ha scritta. Chi ha scritto la matematica? Non lo so. Allora non la usare. Sii coerente. Cristo funziona, il Vangelo funziona, l'amore funziona, il perdono funziona, ha salvato il mio matrimonio. La guarigione funziona, ho pregato e sono guarito. Funzionano, bisogna sapere chi l'ha scritto. So chi l'ha scritto, Spirito Santo, Dio, profeti, unti da Dio. E però ci sono a volte delle contraddizioni, non ci sono contraddizioni quando Dio parla. c'è qualche forse rarissima contraddizione quando gli scribi hanno copiato male, perché magari erano un po' ubriachi, e c'è qualche piccola cosa che non influiscono minimamente alle profezie o al Vangelo quando Gesù parla. Il mondo che è in base alla parola profetica, il mondo che tanto ci distrae, finirà in fumo e vapore, secondo Pietro 3, Angelina. Andiamo lì?
Sì.
6 al 14.
E che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua,
perì.
Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi.
9. Il Signore.
Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca.
Il Signore vuol salvare tutti, attenzione.
Ma che tutti giungano al ravvedimento.
Dio è amore, vuol salvare tutti, ma non tutti ricevono il Calvario, la croce, la salvezza gratuita. Perché? Perché sono malvagi. 10.
Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno. La terra e le opere che sono in essa saranno bruciate.
Potete leggere questo Apocalisse 20, versetti 9 e 10, il fuoco dal cielo.
Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà? Mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui
i cieli infuocati si dissolveranno, gli elementi infiammati si scioglieranno. Leggiamo che sta arrivando un asteroide che forse arriverà fra 50 anni, dicono che il sistema solare fra qualche milione di anni non ci sarà più. Tranquillo, la Bibbia ci dice quando finirà questo mondo. Apocalisse 20. E qua, secondo Pietro 3, il Signore la brucerà, e come la prima volta l'ha messa a bagnomaria, acqua del diluvio, adesso lo metterà nella sua fornace e ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Verso 13.
Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo
nuovi cieli e nuova terra,
nei quali abiti la giustizia.
Perciò,
carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Secondo Pietro 3, da 6 a 14.
Immacolati e irreprensibili, c'è solo un modo.
Oh, che bello questo.
C'è solo un modo, c'è solo un uomo irreprensibile, un uomo immacolato. Va bene, e qual è Gesù Cristo?
Gesù.
No, il santo di qui, il santo di là, i santarellini, Gesù e basta. Non mi scocciate con i vostri santarellini. I santarellini che voi siete lì a accendere le candele sono in cielo, molto spesso in ginocchio davanti a Gesù, non davanti al vostro santarellino. Avanti con Gesù.
Amen.
È lui che è morto, è lui che è risorto, è lui e solo lui, nient'altro che lui che ha pagato i nostri peccati. Lui ci redime, non c'ha corredentori. Lui ci redime e le altre vie portano all'inferno. C'è solo una via che porta al cielo, alla salvezza, ed è Gesù. Le vostre vie, santarellini, religioni, portano lontani da Gesù. Guarda, ai tempi di Noè il male cresceva, copriva il mondo, come lo hanno coperto poi le acque dei giudizi di Dio. Il male cresceva, copriva il mondo e poi Dio ha mandato l'acqua per coprirla. E le religioni hanno barattato la loro unzione e potenza di annunziare Cristo al mondo. L'hanno barattata. Per cosa? Poco prezzo. Quanto? 30 monete d'argento? Traduci. E il Vangelo di prosperità, l'8 per mille, immondizia simile. Io queste chiese che parlano sempre di soldi, guarda, io non le capisco. Cioè, l'importanza è che Gesù dava i soldi e aveva nominato Giuda come responsabile delle finanze. Voi chiese, cosa state le parlate sempre di soldi? Mica siete un branco di Giuda, no? No, non dovreste esserlo. E allora cosa, accidente, state lì a rompere le scatole, le pecorelle, tutta la settimana a parlare di soldi? Vi sgridi il Signore, predicatori fasulli. il diavolo dice a queste chiese. Cos'è che gli dice il diavolo?
Il diavolo?
Il diavolo dice a queste chiese, non è il Signore, ma il diavolo.
Cosa dice?
Il diavolo dice, oh grazie, grazie, avete rinunciato all'unzione.
Oh.
Avete rinunciato a raggiungere le pecorelle. Avete smesso di spiegare il Vangelo, non devo neanche perseguitarvi, risparmio la benzina.
Mm.
Il diavolo continua. Fessacchiotti, vi siete arresi solo a vedere la mia ombra. E adesso, dice il maligno, prendo io il vostro posto e anche grazie ai vostri belli edifici vuoti da dove posso predicare. Vedi, odio freddo, lo chiama Zichichi. E allora è così che questi atei, predicatori di cosa? Di novelle? Tristi novelle, tetre, che danno tenebre al posto di luce, gente come Di Fredde sta dicendo, perdizione al posto di salvezza. Adesso insegnano che tutte le colpe del mondo sarebbero di Dio. Dopo che hanno abbandonato Dio, hanno scelto l'odio, l'egoismo, le guerre, il materialismo, il nazismo, il comunismo, i soldi, hanno scelto l'aborto, il divorzio, eccetera. E adesso è tutto colpa di Dio. Vivono tutta una vita abbandonando Dio, le cose vanno storte automaticamente, è colpa di Dio che non ci aiuta. Ah, adesso ti ricordi di Dio? Ma scusa, non mi hai detto che non c'era? E cioè... dicono di non credere in Dio, ma però investono e combattono tutta la vita, combattono contro un Dio che non credono, un Dio che secondo loro non c'è.
Infatti quando le cose vanno bene nella loro vita, non danno la gloria a Dio, si prendono la gloria, grazie a me, alla mia intelligenza, ai miei studi, che le cose vanno bene. Quando le cose vanno male, è colpa di Dio.
Ecco i miei diplomi, guarda, diplomato ateo, diplomato evoluzionista, diplomato comunista o fascista. Guarda i miei diplomi, che belli. Mica male, no? Credendosi atei intelligenti, sono troppo intelligenti per accettare di credere in un Dio di amore. Sono troppo intelligenti. La loro intelligenza ha superato l'amore, dicono loro. Loro, però l'intelligenza come li aiutano in un matrimonio, in un divorzio, come li aiutano il loro odio verso tutti, il loro egoismo. Guarda in Ucraina che sta succedendo, a dove portano queste cose. E allora rifiutano di credere in un Dio che solo li vuole perdonare, solo vuole prendere i loro peccati, anche quelli imperdonabili come guerre, omicidi. Gesù prende tutti i peccati. L'ateo non può, non vuole credere che un Dio così possa esistere. Siccome lui è egoista, allora anche Dio deve essere egoista. Siccome loro sono capri, anche Dio deve essere così. Siccome loro sono guerrafondai, adulteri, imbroglioni, falsi, pieni di bugie, anche Dio deve essere così. Stolti. L'ateo ama di sentirsi homo erectus, in latino, et sapiens, et habilis, capito? Quindi troppo evoluto per abbassarsi a credere in un Dio che la Bibbia dice lo giudicherà per tutta l'eternità. Non accetta di provenire da un Dio di amore che lo ha creato a sua immagine. No, dico, no. No, non voglio venire... Non voglio essere a immagine di un Dio di amore. Preferiscono credere che provengano da bestie. E dalle bestie, e vogliono essere immagini delle bestie. In effetti, a vedere il comportamento del mondo senza Dio, si potrebbe cadere nell'inganno, che l'uomo veramente viene dalla bestia. Invece no, al contrario. L'uomo viene da Dio, ma si dirige verso il bestialismo. Lo leggi nei giornali tutti i giorni. Il nostro Dio ci aveva avvertito di questo. Andiamo a Romani, numero capitolo 1, che Dio ci ha avvertito di questo.
Sì.
22 a 27.
Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. essi che hanno mutato la vergogna di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche gli uomini. Romani 1, da 22 a 27. E guarda che, mentre parlavi, stavo leggendo un messaggio arrivato adesso via mail da parte di Lina, che sta descrivendo la condizione del mondo di oggi, che è la conseguenza di quello che vogliono questi atei che fanno crociate contro Dio, predicano che Dio non c'è, abbandonate Dio. E guarda che siamo arrivati a questo tipo di mondo. Ti leggo il messaggio di Lina. Buongiorno carissimi, sto seguendo la diretta. Volevo dire che non è solo l'America ad essere nella fogna, perché si parlava prima dell'insegnante presa a schiaffi. E queste cose succedono anche in Italia. Qui siamo nella fogna totale. L'Italia è molto cambiata, tantissimo, da quando io ero adolescente negli anni Ottanta. Avevamo educazione, rispetto per il prossimo, per le persone anziane. C'erano valori, rispetto per i genitori, per gli insegnanti. Chi divorziava veniva guardato male, perché il matrimonio era una cosa seria. Le perversioni sessuali erano contro natura. Si poteva camminare tranquillamente per la strada. I carabinieri, la polizia erano rispettati e mettevano soggezione solo a vederli. Non si sentiva più di tanto di femminicidi. Questa Italia, da me descritta, non esiste più. Ci troviamo nella situazione descritta dall'Apostolo Paolo nella sua epistola di 2 Timoteo 3, da 1 a 9, e 2 Timoteo 4, 3 e 4. Siamo invasi dagli extracomunitari, senza arte né parte, aggrediscono la gente per strada così senza motivo. La scorsa settimana ero in macchina, ho acceso la radio locale, dopo 10 minuti, ma neanche, ho dovuto spegnere. 4 reati assurdi, sempre commessi da loro. 2 ragazze di sabato pomeriggio passeggiavano per strada, una è stata assalita all'improvviso, immobilizzata a terra, la gente ha chiamato i carabinieri, ma lui è scappato. L'hanno preso, ma sembra che abbia problemi mentali. Poi altri, lo stesso, aggressione per strada. Un altro a Ravenna, a un distributore di benzina, ha riempito bottiglie di benzina, cosparso dappertutto e dato fuoco al distributore, anche questo con problemi mentali. Nessuno riusciva ad avvicinarsi perché era fuori di testa. I nostri carabinieri e la polizia vengono aggrediti.
Sai, i problemi mentali nella Bibbia non erano accettati. Se il tuo cervello ti funziona abbastanza di far del male, quel male lo ricevi. È sufficiente per uccidere qualcuno e vieni lapidato. E c'era la legge occhio per occhio, dente per dente. La legge è ancora valida per tutti quelli che non hanno Cristo. Nella Bibbia non c'erano problemi mentali come scusa. Adesso i psicologi, i veri con problemi mentali sono tanti psicologi e psichiatri che uno uccide e dice sì, però bisogna capire, è colpa della società. La società, ma cosa c'entra la società? La società siamo noi.
I nostri carabinieri e la polizia vengono aggrediti durante gli arresti, sbeffeggiati, non c'è più rispetto, perché non fanno in tempo ad arrestarli che già sono fuori a rifare quello che hanno fatto.
Il mondo sta mietendo quello che semina.
Le leggi non funzionano, gli assassini non vengono puniti, i giovani e la maggioranza sono bulli, maleducati, senza rispetto, aggrediscono gli anziani, li picchiano per strada, se osano farli capire che non va bene molestare la gente per strada.
Infatti i giovani oggi, la loro religione di tanti giovani è il divertimento, il sesso libero, la droga, la maleducazione, i piedi sul tavolo, i genitori non esistono. E quindi c'è caos dappertutto, nel sesso, nella famiglia, nel matrimonio. Il mondo, diciamo, come ha detto Gesù, quando lui ritorna, sarà come ai tempi di Noè. Fra poco, è un problema uscire di casa. Però la colpa di chi è, del diavolo? No.
No.
È colpa dei cristiani. I cristiani hanno abdicato. Hanno barattato la loro unzione in cambio di, vedi, guarda le chiese dove predicano soldi, non gli bastano mai i soldi. Ma perché non, alla mattina non vanno lì con un cestino pieno di soldi e danno da mangiare a questi predicatori e poi che se ne andassero fuori dalle scatole e le pecorelle uscire da queste prigioni, queste chiese che molte delle quali sono diventate delle porte infernali, uscire da queste chiese, andate a casa vostra, adorate Dio a casa vostra, non vi serve spendere tutti i soldi, vendervi un pezzo di terra per darlo al pastore che deve costruirsi un edificio religioso grande come le piramidi dei faraoni. Non vi servono queste chiese false. Siete nell'era di Laodicea. Io amo tutti e tutte le religioni, però le sette non sono di Dio. Avanti.
Poi dice Lina, gli insegnanti vengono aggrediti sia dai studenti bulli, sia dai genitori che vanno fino a dentro la scuola a picchiarli perché hanno dato voti bassi ai figli. Sono pochi i genitori ancora con valori cristiani che hanno educazione e disciplinano i figli.
Quindi da parte degli insegnanti che non fanno il loro dovere, molti, c'è qualcuno cristiano, qualcuno. E dall'altra parte i genitori vanno a picchiare gli insegnanti perché non gli danno il voto garantito.
Ma se quella non studia, cosa puoi fare?
No, è caos dappertutto. Caos tra gli insegnanti che non insegnano la giustizia di Dio. Non insegnando la giustizia di Dio, non stiamo parlando che non insegnano la religione. La religione, che ci sia o non ci sia nelle scuole, non cambia niente, perché le religioni sono morte, cos'è che insegnano? Vanno lì a insegnare il mortuario. Bisogna insegnare, quando dico giustizia di Dio, dico insegnare i valori. Insegna, i ragazzi escono da scuola a 20 anni e ancora non hanno capito niente del matrimonio.
Sì.
Non hanno capito, non sanno come crescere i figli. Gli insegnano cretinaggine di cretinaggine, filosofie cretine che non servono a niente, che non lo useranno mai. Adesso la salvezza degli insegnanti che gli fanno usare i telefonini, perché non insegnano niente. La poca scuola che studiano veramente è il dopo scuola, che i genitori devono fare a casa loro gratuitamente, perché gli insegnanti pagati non insegnano, che insegnano cretinate.
Sì.
Sto parlando della maggioranza. E insegnano perversioni sessuali nelle scuole. Stanno sfornando una generazione di pervertiti. Mm-hmm. E li vedi nelle strade. Guarda la gente nella destra, questa gente, i giovani, quella gente, sono giovani che vanno a scuola. Cosa stanno imparando lì? Avanti, Angela.
John, vuole dire qualcosa?
Yeah, it's like a vicious circle.
È come un circolo vizioso.
The parents don't correct the children.
I genitori non correggono i bambini.
So the children do bad in school.
E quindi i bambini non studiano a scuola.
Vanno male a scuola.
The teachers give a bad grade.
E quindi i professori danno voti bassi.
And then the parents go and correct the teachers. So it just goes over.
E poi
over
i genitori
again.
Vanno a correggere i professori.
Se la prendono con i professori.
Exactly. So it just goes over and over the same thing.
È un circolo vizioso che continua così.
That's the problem.
Esatto. E viviamo in un mondo ateo. Viviamo in un mondo che, come ha detto Gesù, si avvicina ai tempi di Noè e quindi si merita l'Armageddon. Ma non solo i politici che dicono è stato Hitler, è stato il nazismo, sono stati i tedeschi, Mussolini qua, Mussolini, sono stati gli italiani. E a me mi fa ridere in televisione quando dicono, ho visto dei filmati che si danno le aree, dico, tu sei, puoi dichiararti un antifascista? E l'altro, magari sono comunisti, no? E lui cosa dovrebbe dichiararsi anticomunista? Ma perché non invece di andare a stuzzicare e offendere le persone, perché non insegnano la giustizia di Dio? Lascia perdere l'antifascismo e il fascismo, l'anticomunismo e il comunismo. Bisogna insegnare, il mondo ha bisogno della giustizia di Dio, il Vangelo, Gesù Cristo, ma non lo faranno, è impossibile, il mondo ormai ha messo la testa dentro il cappio e il diavolo lo appenderà quando vuole. Arrivano le guerre atomiche. Ah, grazie signor. Fratelli, uscite da Babilonia. Sono da quando mi conoscete che ve lo dico. Cosa state lì che vi stanno rovinando i figli, li stanno programmando a diventare pervertiti? Cosa fate lì? Una valigia con lo spago e spostatevi dove volete, ma che voi siete in controllo. Voi, cioè sotto controllo di Gesù. Avanti.
E finisco il pensiero di Lina. Dice, sono pochi i genitori ancora con valori cristiani che hanno educazione e disciplinano i figli, perché sono troppo impegnati a fare soldi, a tenersi in forma in palestra, e poi ci sono le amanti, quindi hanno da fare. Ecco, questa è l'Italia di adesso, una fogna, è scristianizzata. Un abbraccio, Lina.
Grazie, Lina. Un messaggio profetico il tuo. Hai dato una spaccata di quello che succede dietro l'ipocrisia, dietro il marciume. È un mondo assatanato, dalle banche ai militaristi, ai guerrafondai, sì, ai politici. Come fanno a leggere uno come Draghi al governo italiano? Adesso lo leggeranno, vogliono leggere a Bruxelles. Ma chi l'ha votato questo qui? Non lo vedi che lui, altro come lui, tengono tutti quanti schiavi? Non lo vedete? Che gli spuntano... Questo qui la mattina fa colazione, non brioche e cappuccino, ma soldi e cappuccino. Il mondo è... Quindi non da dare la colpa a Draghi, ma chi lo elegge, chi lo segue? Se i cristiani non si muovono, che sono gli unici che potrebbero farlo, i cristiani potrebbero stare a casa a fare uno sciopero casalingo, non andare nelle strade e aspettare che vengano i manganelli. Stai a casa, leggi la Bibbia con la tua moglie, tuo marito, i figli, andate a fare una passeggiata al parco, torna, sciopero. Quanti sono i milioni di cristiani in Italia? Ce ne sarà almeno 2-3 milioni? Perché 3 milioni che scioperano si ferma l'Italia. Quello là guida il treno, quell'altro guida l'aereo, quell'altro lavora... Cioè non può, nessuno può permettersi di avere 2-3 milioni di scioperanti. Non ci sono mai 3 milioni che scioperano. 50.000, 100.000, 200.000 dilettanti. Va bene? Ma i cristiani sono morti, stramorti, seppelliti. Il problema non è il diavolo. Il problema non sono gli immigrati. Non sono i politici corrotti, non sono i banchieri sanguisughe, non sono così tanti. I problemi sono i cristiani. Dio non se la prendeva col diavolo, coi filistei, con la Siria, la Babilonia, se la prendeva con Israele. Israele, perché non fai il tuo dovere? Se tu vai in una città che c'è la polizia che non fa niente, la polizia che non controlla i furti, la polizia che è lì a ubriacarsi, il presidente, le autorità non se la prenderebbero con i criminali, se la prenderebbero con le autorità, la polizia. Grazie a Dio che la polizia non è così, perlomeno non troppo, spero. Quindi il problema non è il topo, non sono i topolini, sono i gatti. Va bene, i cristiani sarebbero i gatti del mondo per mantenere i topi del diavolo sotto controllo, ma i gatti sono lì a parlare di soldi dalla mattina alla sera. Quegli altri dall'altra staccionata sono lì a seguire un pacciamama, ma non l'avete capito che il pacciamama non è cristiano. Non l'avete capito che le cose giuste che dice è qualche bigliettino che qualche uomo di Dio al Vaticano gli passa? Se volete capire chi è questo Papa, guardatelo quando parla a mano libera sugli aerei, quando non legge bigliettini, un po' come Biden. E quindi una Chiesa cattolica che non capisce queste cose, è logico che il diavolo prenda controllo dappertutto, una Chiesa evangelica.
Mm-hmm. Poi c'è un altro messaggio breve arrivato da Salvatore.
Grazie fratelli che ci tenete occupati con i messaggi, è bello sentire da voi.
Sempre su questo soggetto. Cari fratelli, l'uomo senza Dio è peggio delle bestie. Prendiamo per esempio gli aborti. L'uomo abortisce i propri piccoli.
Gli animali non lo fanno.
Gli animali non fanno questo, anzi, li proteggono i loro
quindi
piccoli.
Quindi non è vero che vengano dagli animali, non è vero che, che l'uomo viene, come dice Darwin, dagli animali. Questi uomini, questi, vengono dal diavolo. Come Gesù ha detto in Giovanni capitolo 8, 44, voi non siete figli di Abramo, siete figli del diavolo. Attenzione, non offendiamo gli animali, per favore, ok? Quindi gli animali non abortiscono.
I mean, the animals aren't that stupid.
Gli animali non sono pervertiti, gli animali. C'hanno delle regole e marciano per quelle regole. Quindi questi pervertiti, questi abortisti, questi guerrafondai, non sono discendenza dell'evoluzione di Darwin, sono discendenza di Satana, del diavolo. È il nuovo, nuovo satanismo mondiale. Andiamo.
Gli animali proteggono i loro piccoli. Gli animali sono più sensibili di alcuni umani senza Dio.
Giusto.
Benedizione a voi tutti.
Ah, Salvatore?
Sì.
Un abbraccio, fratello.
Sì, sì.
Io devo concludere questo messaggio che si fa tardi qua. Insomma... Abbiamo letto la scrittura di Romani 1, dove parla dei pervertiti, no?
Sì, sì, sì.
Delle perversioni. Non posso spiegare più in dettaglio perché la censura è molto pressante su di noi. E Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, dice. Cioè, il loro capo insegnante di questa gente, c'è un capo insegnante che si chiama un certo signor Darwin, avete sentito parlare, ha insegnato loro che secondo l'evoluzione, cioè la falsa, le bugie dell'evoluzione, sarebbe, virgolette, naturale che i forti vincano, distruggono, divorano i deboli. E Darwin diceva, basta vedere l'esempio degli animali. Grazie, signor Darwin, come gentile, sempre degli animali lei ci guida. E naturalmente gli atei, che non hanno la minima idea di cosa sia la verità, e quelli credono qualunque cosa. Gli mettono davanti un nazismo, un fascismo, un capitalismo, quello che ti pare, non hanno Gesù, non hanno mica alternativa, devono credere a quello che la televisione gli dice, no? Ma io credo che il mondo senza Dio sta continuando nella sua marcia, da bugia in bugia, da male in peggio. Le presenti cosiddette democrazie non sembra che riescano a fare niente senza evolvere da una guerra all'altra, quindi l'evoluzione funziona per loro forse, perché queste si chiamano democrazie, ma queste non hanno la minima idea di com'era la democrazia ad Atene, non hanno idea. Cioè, è un po' come l'adultero che va in giro a chiamarsi marito per bene, o il ladrone, il ladro che si presenta come persona virtuosa, o il banchiere succhia sangue, dico i padroni delle banche, non i poveri impiegati, che vanno in giro a far finta che sono generosi come Soros, no? Quindi non hanno idea cos'è la democrazia. Che la democrazia è l'idolo di oggi. La democrazia è un idolo che il mondo... costringono il mondo ad adorare, così come i romani costringevano tutti ad adorare i loro idoli, i loro dei, anche l'imperatore era un dio. Oggi il dio è la democrazia, però è falsa, non è vera. Allora ogni nazione ha la sua ideologia, d'accordo, una contraria all'altra, ma sono una peggio dell'altra. Nessuna di queste ideologie che viene nel mondo oggi, a Oriente e Occidente, hanno la verità, perché la verità, fratelli, e con questo concludo, non è un pensiero, la verità non è una filosofia, la verità non è una teoria, la verità è una persona che è morta, risorta, e che ha detto, vai da Giovanni 14, Angela.
Sì.
Giovanni 14, ce l'hai?
Sì.
Sei.
Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, verso 6.
Alieni, UFO. Uffa, questi UFO. Dov'è la verità? Evoluzione? Politica? Scuole atee? Chiese senza Cristo? Dov'è la verità? Io sono la verità. Io sono la vita. Io sono la via. Angelina, Atti 4. Andiamo lì.
Atti 4?
Sì.
Ok.
Vai al 12, per favore.
12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4, 12.
Quindi, amici comunisti, amici fascisti, capitalisti, democratici, non avete la verità. Infatti stavo dicendo stamattina a mio figlio, a te, John, ti stavo dicendo, quando vai a evangelizzare, una buona domanda da fare alle persone che evangelizzi, digli, guarda, puoi chiedere a qualunque studente, a qualunque professore, a qualunque scienziato, a qualunque politico, quando evangelizzi, digli questo alle pecorelle. Però se tu chiedi a loro qual è la verità, li hai messi nei guai. Quindi questi studenti che credono nelle cose più ridicole che credono oggi, no? Fagli questa domanda, cos'è la verità? Nella scuola che tu vai, c'è qualcuno che sa cos'è la verità? E io dirò, la verità, io sono di destra, io sono di sinistra, io sono ateo. D'accordo, tu sei ateo? Benissimo, sei ateo. E cos'è la verità? La verità l'abbiamo solo noi. Solo noi. Neanche tante chiese hanno la verità. Loro pensano che la verità sia, che so, protestantesimo, cattolicesimo, geovesimo. Questa è la verità. No, quella non è la verità, perché è semplicemente questa verità non è nella Bibbia. Quindi il cristiano protestante o cattolico non ha la verità, perché la verità non è nel... La verità è solo e solo e solo in Gesù. Gesù, senza protestantesimo, cattolicesimo, geovesimo o ecceteresimo, niente. La verità è solo Gesù, con aggiunta di cosa, Angela?
Niente.
Niente.
Solo Gesù.
Gesù più niente. Non Gesù più questa religione. Ma buttatele nel cesso queste religioni. E non vi dimenticate cosa, acqua?
Di andare a evangelizzare,
di tirare lo sciacquone.
Mi immaginavo che dici quello.
Hai capito?
Sì.
Lasciate queste religioni nel cesso.
Amen.
E dal cesso dove andranno? Nel pozzo nero. Oh. A galleggiare con il resto delle cose. Tranquilla, Angela, cosa fai lì?
That's terrible.
Non lo tagliare.
Non devi essere così pittoresco.
Ma non ho detto niente. Dimmi cosa ho detto di sconcio.
No, niente, andiamo avanti. Niente.
Okay, tu dopo lo tagli questo?
Non lo so, ti chiedo dopo e vedremo.
No, chiedimi adesso.
Decidiamo insieme.
Niente, non si taglia.
Va
si
bene,
lascia.
Non si taglia allora, ok.
Perché, capito? Le religioni sono quelle che hanno crocifisso Gesù.
E quello sono d'accordo.
Quanti Gesù hanno crocifisso i protestanti e i cattolici? Molti. Tutt'oggi. Vai alla chiesa protestante a predicare il Vangelo, solo il Vangelo, intanto che il Vangelo. Ti cacciano fuori. Devi essere pentecostale, battista, presbiteriano. Vai in una chiesa cattolica, vedi se Pacciamama ti fa predicare il Vangelo, solo il Vangelo. Ma sei impazzito. E predica una predica che è stata preparata l'anno scorso, sul soggetto dell'anno scorso.
Sì.
Allora,
posso leggerti ancora un messaggio?
Sì, prega. Ultimo. Per me che chiudo in dolcezza, perché mi piace essere dolce.
Sì.
Sì, solo che non è che ci riesco sempre.
Guarda, ti leggo questo messaggio, mi piace tanto, è arrivato come mezz'ora fa quando parlavi dell'importanza che i genitori correggano i figli.
Sì, fratelli, mi raccomando, scrivete che Angela aspetta notizia da parte vostra.
Sì, sono qua. E Stefania che ha scritto, Stefania Di Leo. Fratelli, buon pomeriggio. Quando ero piccola, ero solita attraversare la strada senza guardare. Purtroppo, un giorno mi vide mio padre. C'era un camion enorme che mi ha affiancato per un pelo. Quando arrivai dall'altra parte della strada, mio padre era lì ad aspettarmi. Io ero convinta che mi abbracciasse. Mi sbagliai di grosso. Delle sberle che mi diede, che ancora oggi me le ricordo.
Sì, ma sono sberle che gli hanno salvato la vita. Però.
Oggi guardo
amici
sempre.
Amici psicologi, psichiatri, psicanalisti, psico, eccetera, prestate attenzione. Sono sberle che salvano la vita. Vabbè, non mi scocciate con la vostra psicologia analitica.
Oggi guardo sempre quando attraverso la strada. E come? Dio vi benedica, fratelli.
Quindi quelle sberle... Sono, e Stefania a questo punto l'ha capito anche a lei, perché
sì,
lei è una pecorella.
Sì.
Era la mano di Dio.
Gli hanno salvato la vita tante volte.
Perché questi pelandroni, dicono, oh, c'è un marito che lui frustava la moglie. C'è un padre che ha attaccato alla catena un figlio come un cane.
Ma
questi qui non sono padri, non sono mariti, non sono mogli, sono diavoli travestiti da mariti, diavoli travestiti da padri. Qui stiamo parlando dei genitori cristiani, biblici.
Amen.
Mio padre lo stesso, era così mio padre, che c'è stata una ragazza lì che prese in prestito la bicicletta, e anzi prima di quella ragazza è successo, che c'era una strada che passavano le macchine, abitavamo un paesino fuori Milano, e campagna. Ah, che bella campagna, le stelle. E mio padre ha detto, non andate sulla strada dove passano le macchine. Avevamo terreno, c'era lì per girare con la bicicletta. Mm-hmm. Mio fratello più grande, 5 anni più grande di me, va in strada dove passano le macchine con la bicicletta. mio padre va da, là, va da lui, si tira fuori la cinghia nella strada lì.
E
gliele dà di cotte, di crude, con la cinghia. Anch'io ogni tanto qui davo qualche schiaffo a destra e a sinistra, vero ragazzi? Però ormai sono più di 10 anni che il Signore mi ha mostrato che si può fare anche senza scolacciate. Infatti funziona bene.
Mm-hmm.
Funziona bene. Sono più di 10 anni che non do più scolacciate.
Mm-hmm.
Anzi, ancora di più di 10 anni. Comunque, più o meno. E allora gli ha dato la cinghia a mio fratello, che a quel tempo avrà avuto, che so, avrà avuto 12 anni, avrà avuto 10 anni. Passato uno con la bicicletta, oltrepassato, e si è fermato dopo 20 metri. E gli fa: ma cretino, cosa fai? Non vedi che gli fa male al bambino? Mio padre ha alzato la cinghia e fa: vieni qua che ce n'ho anche per te. E quello è andato via come il vento. Mio fratello non è più andato in strada dove passano le macchine. Cosa vuoi aspettare, psicologo, psicanalista, psichiatrista, che dice no, non si può dare scolacciata perché puoi suggestionare l'equilibrio squilibrato psicologico e psico eccetera. Scusa, aspetto che si ammazza.
Oh, but it's better to give shock treatment, right? Instead of a spanking for a few seconds.
E loro dicono che va bene dare trattamenti shock, che è una sculacciata,
no,
una correzione.
No, dice elettricità.
Sì,
dice.
Sì, è quello che fanno, trattamenti shock con
sì.
elettricità.
Sì,
con quello sono d'accordo.
Quello sì, lo vanno lì con l'elettricità, che è una tortura,
sì.
Che è 1000 volte peggio che una sculacciata.
Mm-hmm.
E finché lui dice cosa sono gli elettroshock? Sono sculacciate elettroniche. Questi ipocriti,
però molto peggio.
Questi ipocriti nei loro ospedali danno shock elettronici a chi vogliono loro. Questo è accettato. Una sculacciata no. Le prigioni sono piene di criminali, piene di assassini, piene di ladroni. In certe nazioni anche la sedia elettrica la rimane. Perché non avevano, il padre non aveva sculacciati da piccoli. Dice, no, ma sai, c'era un padre che lo sculacciava col filo spinato, quell'altro li sculacciava, che so io, li attaccava per i polpastrelli al tetto, li sculacciava. Ma quali ne sono mica padri? Voi state mischiando i diavoli con gli angeli. Un padre, no, c'ha il dovere biblico. Leggete il libro dei Proverbi nella Bibbia, dice: se risparmi la verga, odi, stai odiando tuo figlio.
Sì.
Va bene? Perché dice: lo picchierai di molte battiture, però salverai la sua anima dall'inferno, dice la Bibbia, Proverbi. Va bene? Ora io sto dicendo di far così. No, ci sono 1000 altri modi. Non c'è bisogno, però, che questi psichiatri che hanno bisogno di essere psicanalizzati loro stessi non vengano a dirmi che la sculacciata è sbagliata. Sculacciata salva le anime. Svuoteresti le prigioni se quegli assassini, quegli stupratori, quelle otto figli del diavolo che stuprano una ragazza di 16 anni. Capito? Se quelli avessero avuto un padre con un bastone che gliele spiegava le cose, mio padre col bastone non ci ha mai picchiati, con la cinghia sì. Va bene. E imparavamo subito per qualche strano motivo. Per qualche strano motivo non ripetava, era chiara la situazione. Mia madre si lamentava e diceva: fatti da parte, questo è il lavoro mio qua. Va bene, mio padre è un uomo tutto di un pezzo, quando era sì, era molto onesto, molto sincero. E una grandissima pecora, poi si è salvato, dice di Gesù, gloria a Dio.
Amen.
E poi che è successo a casa mia? Stai dicendo, c'era una ragazza che sono andata a visitarci con i genitori, lei aveva 8 anni, e ha detto, 8-9 anni, le ha detto: posso usare la bicicletta? Ha detto sì, puoi usarla. È una bicicletta nuova di zecca, regalata a mio fratello più giovane. È andata in strada, passano le macchine, è andata a sbattere contro la macchina che passava, è cascata, ha battuto la testa e da allora in poi ha avuto problemi mentali.
Ai.
Mio fratello più grande non gli è successo questo perché mio padre è arrivato con una cinghia. Quante scolacciate mi ha dato mio padre? Non molte. Era una persona eccezionale. Per ogni scollacciata era la mano di Dio per salvarmi. E lo sto ancora adesso in cielo, lo ringrazio ancora dalla terra al cielo per le scollacciate che mi ha dato.
Amen.
E se oggi sono un missionario piccolo, proprio il più piccolo del mondo missionario, è perché lui mi ha scollacciato. E allora...
Grazie, Signore. Amen.
Mi fermo. Cioè, spero che sia una fermata positiva, però è utile, però è necessaria. Angela, grazie, ti do il microfono, Dio ti benedica, Dio ci aiuti.
Sì, mettiamo un canto di Marcello Marocchi e poi andiamo alle domande dei fratelli. Questo canto si chiama Dio ti sei sbagliato ed è un'altra descrizione del mondo di oggi senza Dio.
Gesù è mio fratello ed ecco suo padre lassù.
Adesso sono grande, ho fatto tanti studi, filosofi e sapienti con 100 verità. C'è la televisione, ci parla un sapientone, lui sì di certo sa la verità. Arrivano i marziani, controllano gli umani. Ci sono poi i cantanti, lo sanno tutti quanti, che cosa non si sa. Si parla, si questiona, si scruta l'universo, l'uomo si seziona, arriva Linda Wolf, l'oroscopo e le stelle, lì c'è la verità. Streghe e fattocchiere lo sanno per mestiere, ed io che piango. Alle mie spalle avevo un angioletto, dormivo contento che lassù qualcuno mi amava un po' di più. Avevo un Dio grande come padre, suo figlio era proprio mio fratello. Grazie umanità, che hai fatto di una scimmia il mio papà. Mio era solo un mezzo per meritarmi un po' di paradiso, qualcuno che sapeva guardando mi ha sorriso, lui finalmente me lo spiegherà e mi son trovato nullità. Grazie umanità, che hai fatto di una scimmia mio papà. Grazie sapienti, grazie scienziati, adesso siamo tutti disgraziati. Dio, ti sei sbagliato, perché tuo figlio è morto ammazzato.